Next Stop, un podcast a cura di fcinter1908.it.
Amici di fcinter1908.it, bentornati con l'appuntamento con il podcast Next Stop. Questa volta non ci troviamo a presentare la prossima sfida, quella tra l'Inter e il Sassuolo, a causa del rinvio della gara della formazione di Antonio Conte. Siamo qui a parlare proprio degli ultimi temi che riguardano la squadra nerazzurra con Marco Astori. Ciao Marco.
Ciao ragazzi, un saluto.
E Fabio Alampi. Ciao Fabio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Fabio, vorrei partire proprio da te per quanto riguarda proprio la questione rinvio. Si è parlato tanto negli ultimi giorni, c'è chi parla di pro e contro del rinvio di questa sfida. Volevo chiederti un po' cosa ne pensi e quale può essere secondo te la conseguenza a livello sportivo su questo rinvio.
Beh, sicuramente è una questione scomoda, una questione che va oltre l'aspetto calcistico, si passa alla parte politica, tra virgolette, del campionato e della gestione delle partite di tutto quanto. Non è una situazione facile perché comunque c'è una decisione che parte appunto dall'ATS, quindi da un organo esterno, e c'è quel precedente riguardante Napoli-Juventus che ha fatto scuola e quindi non può essere ignorato. È una situazione particolare perché, come sappiamo, ci sono state situazioni in cui, è vero, ci sono squadre che hanno giocato con tanti casi di positività. In questo caso l'Inter ufficiali ne ha 4, vediamo se ne salteranno fuori altri, quindi sicuramente non è una situazione facile da gestire. E ci sono delle varianti importanti, ci sono vantaggi, svantaggi sicuramente da tutte le parti. Non credo che vada a incidere al momento sulla regolarità del campionato, perché comunque è una questione che è già stata affrontata in passato. Quindi quando leggo campionato falsato direi di aspettare un attimo con le valutazioni, perché comunque è una questione che è già stata affrontata anche in passato e non è stata risolta. Quindi comunque viviamo in questa situazione di incertezza e bisogna solo aspettare cose di ufficialità. Al momento non penso ci sia qualcosa da valutare.
Certo. Come dicevi tu, Fabio, al momento ricordiamo che sono 4 i positivi: Handanovic, De Vrij, D'Ambrosio e Vesino, mentre è emersa la positività anche di un membro dello staff del gruppo squadra e dunque quello che era il rischio di un possibile focolaio al momento pare scongiurato. Invece a te, Marco, voglio chiedere proprio il discorso sempre per quanto riguarda la questione rinvio. Cosa ne pensi e se secondo te sono di più i benefici o gli svantaggi per quanto riguarda l'Inter in ottica puramente sportiva, al di là di quelle che sono le polemiche di cui parlava Fabio che hanno un po' sono scatenate negli ultimi giorni?
Allora, secondo me sono più gli svantaggi, spiego perché. Allora, se noi stessimo a quanto abbiamo fino adesso, cioè i 4 positivi della squadra, di titolari di positivi avremmo solamente Handanovic e De Vrij. Quindi l'Inter, se si dovesse presentare stasera col Sassuolo con Radu e Ranocchia, avrebbe comunque le ampie possibilità di vincere la partita. Quindi io credo che l'Inter, è chiaro che quando si parla delle questioni calcistiche siamo tutti abituati a parlare con una maglia addosso, e quindi qui viene accusata l'Inter di aver, come dire, di essere stata favorita perché questo rinvio permette all'Inter di riposare, di recuperare i giocatori positivi, però l'Inter avrebbe voluto assolutamente giocare questa partita, cioè l'Inter viene da 8 vittorie consecutive, adesso non gioca per 3 settimane, vuol dire che la tensione, che la concentrazione che avevi un po' diminuisce, perché ovviamente non andare in campo per 3 settimane, non giocare, diventa scomodo. Quindi io sono assolutamente sicuro di che quello che scrivono i giornali è vero, cioè Conte avrebbe voluto giocare assolutamente questa partita come tutti i giocatori. È chiaro che il pro è appunto recuperi con calma i giocatori, però è anche vero che noi adesso abbiamo queste 4 positività, ma non è detto che nei prossimi giorni non ne vengano fuori altre, perché comunque vedi ogni giorno esce qualcosa. Quindi bisogna stare allerta, io dico che il rinvio è giusto, l'intervento dell'ATS è stato preventivo, cioè lì la loro previsione è stata giusta, sospetto focolaio e il focolaio c'è, Quindi assolutamente dire che l'ATS ha favorito l'Inter, l'Inter ha chiesto l'intervento dell'ATS, non è vero e lo dimostrano i fatti. Quindi questo rinvio è giusto, però ripeto, secondo me l'Inter aveva tutto l'interesse a giocare questa partita se ne avesse avuto la possibilità. Non so tu, Ale, cosa ne pensi?
Io sono d'accordo con voi, nel senso che comunque quello che dicevi tu delle 8 vittorie di fila rappresenta una cosa importante, uno slancio sia a livello emotivo, ma puramente appunto del campionato a livello di risultati, a livello di vittorie di fila, rappresenta una cosa importantissima. E a questo aggiungo che proprio per quanto riguarda il discorso calendario, l'Inter si troverà dopo la sosta ad affrontare 3 partite in 7 giorni, ovvero il Bologna, il recupero con il 3 aprile, il recupero col Sassuolo il 7 aprile e poi la sfida contro il Cagliari. Dunque, avere le partite con Bologna e Cagliari a distanza di una settimana poteva essere molto più comodo per l'Inter rispetto all'inserire una sfida come quella col Sassuolo infrasettimanale, comunque con una squadra che sappiamo può riservare delle brutte sorprese. Dunque, come dite proprio voi, anche io sono dell'idea che Conte e i nerazzurri avrebbero voluto giocare questa partita prima della pausa per le nazionali. E proprio passando al discorso, mi collego a questo per passare al discorso delle nazionali. Fabio, volevo chiederti, si parla del discorso ATS e del blocco fino al 31 per l'isolamento fiduciario della squadra dei nazionali, con da una parte i commissari tecnici che continuano a parlare e a chiedere l'arrivo dei calciatori dell'Inter, dall'altra lo stop dell'autorità. Volevo chiederti cosa ne pensi e secondo te come andrà a finire un po' questa storia, perché comunque si parla anche del fatto che ad ottobre alcuni calciatori, per esempio della Fiorentina, violarono quello che era il protocollo dell'ATS per andare in nazionale.
E anche questa è una situazione che va oltre il puro aspetto calcistico, purtroppo devo dire, visita nella fase politica del calcio e questa decisione rischia di creare sicuramente polemiche, se che già le ha create. I giocatori, i commissari tecnici ovviamente reclamano i loro giocatori, li vorrebbero, anche perché questa è l'ultima finestra a disposizione per testare la squadra, testare quei giocatori che sostanzialmente comporranno il gruppo dei 23 che andranno all'Europeo. Parlo solo dell'Italia, ma le nazionali impegnate, quindi sicuramente sarà qualcosa di importante per i commissari tecnici che hanno le loro ragioni. D'altro canto, l'Inter pensa che se posso tenere i giocatori a casa, farli riposare, farli recuperare, soprattutto in una fase cruciale della stagione. La situazione è molto intricata, ma a mio parere si troverà per forza un accordo, perché comunque ci sono tanti interessi in ballo. E siamo in una fase, come detto, importante per la stagione, sia per quanto riguarda le squadre di club che per quanto riguarda le nazionali. E io mi auguro che i giocatori possano restare qui a Milano, non solo per quanto riguarda l'aspetto del campionato, ovviamente ci penso perché non lo nascondo, però i ragazzi devono anche capire che c'è il rischio comunque non assolutamente represso di questo possibile contagio. L'Inter in questo momento è un focolaio attivo. Si spera che non ci siano ulteriori conseguenze, ma non ci si può nascondere davanti a questo fatto. Quindi spero che possano rimanere, ma ho i miei dubbi. Io penso che alla fine, in un qualche modo, i giocatori raggiungeranno le loro nazionali.
Anche perché poi ricordiamo che nella pausa, proprio nella pausa di ottobre di cui parlavo, di cui che citavo prima, l'Inter tornò a Milano, diciamo, sia a Kolarov con la positività dopo il ritiro con la Serbia, ma ci fu il caso Vida con Brozovic e Perisic tornati a Milano dopo gli impegni con la Croazia e il calciatore, il difensore positivo. Dunque, diciamo che il precedente non lascia, diciamo, ben sperare proprio per quello che è successo ad ottobre. Tu, Marco, cosa ne pensi di questa situazione? Quali pensi possano essere gli sviluppi nei prossimi giorni?
Sì, che oltre al caso Vida, che tra l'altro è assurdo, anche Skriniar e Bastoni, tra l'altro in nazionale, risultarono positivi al Covid. Quindi, cioè, andare in nazionale, incontrare giocatori che vengono da altre parti del mondo, è sicuramente un pericolo. È chiaro che le nazionali fanno i loro interessi, cioè, nel senso, l'Inter in questo momento è in isolamento, va bene, però i nostri giocatori dovete mandarceli. Però dobbiamo ricordare che i giocatori sono tesserati prima di tutto dell'Inter, quindi l'Inter è giusto che tuteli i propri interessi, c'è un blocco di un'altra autorità, non è l'Inter che ha vietato ai suoi giocatori di andare, cioè c'è un'autorità che li ha bloccati. Io sono pessimista su questa situazione. Come diceva Fabio, secondo me verrà trovato un accordo, qualcosa, come ha detto per esempio il CT della Danimarca su Eriksen, magari parteciperà alle ultime due partite. Secondo me, tipo, Lukaku, se dovesse risultare negativo, anche lui una delle tre partite, secondo me, sarà aggregato. Però questa è solo una mia sensazione, non ho niente di certo. È sempre una situazione scomoda. Chiaramente le pause delle nazionali sono un pericolo, un'apprensione in più. Prima c'erano solo gli infortuni, chiaramente li seguivamo per capire se i giocatori si fossero infortunati o altro. Adesso c'è proprio questo pericolo che, come ha dimostrato l'ultima pausa delle nazionali di ottobre, è davvero forte. Quindi vedremo. Anch'io spero che restino a Milano, però purtroppo non ne sono così sicuro.
Certo,
Tu,
anche
Ale,
perché
non so
sì,
se sei positivo su questa
io penso
situazione.
che comunque, come diceva Fabio, le nazionali spingano perché proprio si tratta dell'ultima pausa prima dell'Europeo, prima delle prove generali per l'Europeo. Dunque, al di là delle prime tre partite di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, si tratta proprio di prove generali per quello che sarà l'Europeo estivo. Secondo me sarà decisiva la volontà dei calciatori e dunque vedremo chi spingerà per poter raggiungere il ritiro del nazionale o chi preferirà non rischiare e restare a Milano. La pura sensazione è che partiranno, che comunque i vari calciatori raggiungeranno i ritiri delle nazionali proprio perché hanno dimostrato più volte di tenere molto alla maglia della nazionale, dai vari Lukaku, Eriksen, ma anche lo stesso Skriniar. E quindi la mia sensazione è che i calciatori andranno in nazionale per poi tornare a Milano prima della sfida col Bologna. Un ulteriore rischio, come stavamo dicendo, come dicevate giustamente voi, proprio per quello che è successo già l'altra volta, e dunque l'Inter potrebbe ritrovarsi ad affrontare tre partite come diciamo, con Bologna, Sassuolo e Cagliari, ma con comunque il pericolo di ulteriori positivi proprio dovuti ai ritiri delle nazionali. Ma con voi volevo passare da quelle che sono le polemiche degli ultimi giorni, dal caso rinvio della partita e le nazionali, alle parole di Christian Eriksen, che ieri ha parlato ai microfoni di DAZN in una lunga intervista e si è raccontato, ha parlato di quello che è il nuovo Eriksen e tante sfaccettature della nuova vita in nerazzurro del centrocampista danese. Mi hanno colpito molto le parole sul rapporto con Conte, che è sempre stato un po' al centro del dibattito. Con Eriksen, che ieri ha detto: io e Conte dovevamo conoscerci meglio, lui adesso mi conosce di più, io conosco meglio lui. E dunque questo ha facilitato il maggior minutaggio del centrocampista danese. Fabio, volevo chiedere un po' cosa ne pensi tu e anche un pensiero sia sul nuovo Eriksen con quella punizione col Milan, che ha un po' cambiato la storia di Eriksen all'Inter, ma anche su quelle che sono state le sue dichiarazioni dal rapporto con Lukaku al nuovo ruolo col doppio play con Brozovic.
Beh, sicuramente l'Eriksen di adesso non è l'Eriksen che c'era prima, non lo scopro certo io, è una cosa banalissima da dire. Fa parte del calcio che un episodio ti possa cambiare il tuo corso in una determinata squadra. È successo in passato, succede, succederà ancora sicuramente. Eriksen è arrivato in un momento particolare all'Inter, è stata un'occasione di mercato, l'Inter è stata bravissima ad approfittarne e a portarlo a Milano. E sicuramente è un giocatore che richiede un determinato modo di giocare. Eriksen è sempre stato al centro del gioco nelle squadre in cui ha giocato, dall'Ajax al Tottenham fino alla nazionale danese, è sempre stato il faro della squadra, con giocatori che sanno che lui è il leader indiscusso, leader tecnico della squadra. Leader tecnico, ma non leader di personalità. Questo non vuol dire che è un giocatore che ovviamente si tiri indietro, eccetera, che sia debole, tra virgolette, caratterialmente. È un giocatore che è chiaramente un po' più introverso e che ha un modo diverso di rapportarsi con il resto dei compagni. Ha dimostrato comunque di saper tenere duro, ha dimostrato di essere un professionista esemplare e si è fatto trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa. Sicuramente con Conte non c'era un grandissimo rapporto, un grandissimo feeling, più che altro tecnico, oltre più che umano. Perché comunque Conte ha dimostrato che le chance le sa dare a chiunque, non bisogna saperle sfruttare. Ed è quello che ha fatto Eriksen. quanto riguarda la loro presunta incompatibilità, sì, più che altro non sono molto d'accordo, perché si dice che comunque Conte è uno molto, si dice, Conte è una persona molto, molto vulcanica, tra virgolette, diciamo così, mentre Arisen è un po' più chiuso. Questo non vuol dire che due personalità così differenti non possano trovarsi bene, di fatto è quello che è successo adesso. Due si stanno trovando, uno sta dando il suo contributo all'altro e i risultati si stanno vedendo. E per quanto riguarda il ruolo del doppio play, chiaramente l'inserimento di Eriksen nell'11 titolare ha dato chiaramente qualcosa in più a livello qualitativo all'Inter, quell'imprevedibilità, la capacità di saltare un tempo di gioco, quindi il suo ingresso sta dando quello che ci si poteva aspettare, dopo i fallimenti dei primi mesi, quando Conte ha provato, senza troppa convinzione, secondo me, a passare al modulo con il trequartista per esaltare le qualità di Eriksen. Ora sta giocando da mezzala, lo sta facendo bene e i risultati si vedono.
Certo, ma quella che è la mia impressione è che sia cambiato veramente l'aspetto, qualcosa in testa ad Eriksen, di Eriksen, cioè qualcosa nel livello dell'atteggiamento del centrocampista danese che è il risultato decisivo dopo il gol pronto contro il Milan che ci davo prima nei quarti di Coppa Italia. Un Eriksen che ora va più convinto nei contrasti, non è più solamente l'Eriksen che si rende utile in fase di impostazione, ma anche in fase di rottura, in fase difensiva. Volevo chiederti, Marco, proprio questo: secondo te cosa è scattato nella testa di Eriksen? E al di là dell'episodio singolo con la punizione al Milan, co co cos'è che ha fatto veramente la differenza a un anno di distanza dal suo arrivo a Milano?
Ma secondo me quella frase lì che hai citato prima di Eriksen dice tutto, cioè lui e Conte dovevano conoscersi meglio e bene soprattutto, perché secondo me nel periodo prima della titolarità di Eriksen nessuno dei due ha fatto passi incontro all'altro, cioè come ha detto Fabio quel tentativo di inserire il trequartista di Conte si vedeva che non era proprio, cioè, voler dire mettere al centro del progetto Eriksen, era diciamo un contentino. Tra l'altro, in quel periodo lì Eriksen giocava con una croce addosso, tra virgolette, cioè al 60° minuto, qualsiasi cosa facesse, lui era il primo cambio ad uscire, cioè ogni quarto d'ora del secondo tempo lui usciva. Quindi è anche difficile a livello mentale giocare. E lo stesso Eriksen quando è stato messo in campo, perché comunque quest'anno le occasioni da avute da titolare non ha mai fatto vedere chissà cosa. Quindi entrambi, secondo me, non hanno fatto niente per andare incontro all'altro. Adesso che, appunto, come ha detto Fabio, una scintilla, c'è voluta una scintilla, un episodio comunque che meglio di così, un gol che ti fa vincere un derby, seppur di Coppa Italia, però un gol che ti fa vincere la partita contro il Milan. Ti dà fiducia, adesso Conte finalmente è riuscito a trovargli un incastro giusto e quindi lui sa che adesso è un uomo fondamentale per l'11 dell'Inter e quindi gioca con tranquillità. Tra l'altro, sulla partita contro l'Atalanta, tutti ricordano la sua spazzata, no? Che manda il pallone in tribuna, ma la partita di Eriksen quando entra non è solo una spazzata in tribuna, cioè lui copre bene i suoi spazi e tra l'altro è vero che l'Inter fa una partita prettamente difensiva, però facilita l'uscita in palleggio, cioè quando c'è lui in campo non è Vidal che sbaglia tanti appoggi, ma sai che puoi dargli la palla. Lo stesso contro il Torino, Eriksen entra, fa una verticalizzazione e Lautaro guadagna rigore con un passaggio velocissimo in area di rigore, quindi Eriksen adesso serve perché quando Brozovic è marcato lui dà un'alternativa, quindi assolutamente Conte sicuramente ci punterà fino alla fine ed è meglio per tutti perché comunque le qualità di Eriksen non le scopriamo certo oggi.
Assolutamente, è stato sempre un giocatore importante, lo ha dimostrato sia in campionato top come la Premier League che allo stesso tempo in campo internazionale, sia in Champions League con gli Spurs, ma anche con la Danimarca. Ragazzi, si conclude qui il nostro appuntamento con Next Stop. Rimandiamo appunto l'appuntamento, scusate il gioco di parole, alla sfida con il Bologna del 3 aprile. Io intanto vi ringrazio e ringrazio Fabio Lampi. Ciao Fabio.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
E Marco Astori. Ciao Marco.
Ciao Ale, ciao Fabio, un saluto a tutti, a presto.
Io sono Alessandro De Felice e vi rimando su FCinter1908.it per continuare a seguire tutte le ultime novità sull'Inter di Antonio Conte.